i podcast di radiobue.it.
Passo subito la parola a Giovanni Ceci. Il suo è un caro e vecchio amico, è stato con noi anche nel seminario dell'anno scorso. È un esperto, direi, proprio di storiografia del terrorismo, e a lui abbiamo chiesto di parlarci di darci una prospettiva della storiografia italiana e straniera, perché il titolo è un po' riduttivo. Prego, Giovanni.
Ok, buongiorno, grazie di nuovo per l'invito. Mi scuso moltissimo per non essere stato presente ieri, perché mi avrebbe fatto molto piacere esserci, ma purtroppo appunto non ero in Italia, ma dopo avrò occasione di recuperare, spero anche nella fase del dibattito. Partirei con due brevissime citazioni forse dei più autorevoli studiosi stranieri sul fenomeno terrorista. Probabilmente il caso più importante di terrorismo di destra tra gli anni 60 e 80 è quello dei gruppi neofascisti italiani. A pronunciare queste parole è stato David Rapoport, che è considerato in assoluto uno dei maggiori studiosi del fenomeno terrorista, in una delle sintesi forse più efficaci pubblicate all'inizio degli anni 90. 10 anni dopo, La voce del terrorismo, che ha fatto per un'enciclopedia, Encyclopedia of Politics and Government, 10 anni dopo, dopo l'11 settembre, quindi già durante una nuova fase della stagione, forse l'altro grande decano della storiografia, in questo caso del terrorismo, del fenomeno terrorista, Walter Laker, ha definito il terrorismo nero italiano come il protagonista della strategia più elaborata e sistematica eversiva nei confronti dello Stato. Ebbene, sono due giudizi ovviamente non sorprendenti, perché sicuramente colgono in pieno quella che è stata la radicalità, la novità, la sistematicità del terrorismo italiano, come abbiamo anche iniziato peraltro, e la sua capillarità. Quindi non si tratta affatto di giudizi sorprendenti, a mio avviso perlomeno. A sorprendere invece, a mio avviso in questo senso, è il fatto che nonostante questa rilevanza, colta già all'epoca e successivamente, non da studiosi del caso italiano, ma da studiosi del fenomeno terrorista, il terrorismo di destra italiano e più in generale la destra radicale in Italia è stata per lungo tempo scarsamente analizzata a livello scientifico, sia in Italia sia all'estero. Soprattutto, peraltro, anche proprio in relazione ad alcuni dei temi emersi, cioè quello anche proprio dei collegamenti internazionali delle reti eversive. Per certi versi, ed è questa la scelta del titolo, sicuramente anche in parte provocatorio, siamo presenza, nel caso del terrorismo di destra italiano, di un vero e proprio buco nero. A condizioni che, però, questa è la premessa che cercherò di dimostrare, il giudizio si riferisce in particolare alla storiografia, non interamente al dibattito scientifico, e che è un giudizio drastico, ma limitato almeno fino a 10 anni fa. Nel senso, perché credo, come cercherò di dimostrare alla fine, che negli ultimi 10 anni qualcosa invece si inizia a muovere. La struttura del mio intervento, che sarà necessariamente schematico e sintetico, sperando almeno di essere efficace per questo, e che suddividerò il mio intervento sulla base di ricerche che ho già svolto sul dibattito del terrorismo in generale italiano, ho individuato tre fasi e quindi ricostruirò il dibattito del terrorismo di destra, sia in Italia che all'estero, in relazione a ciascuna delle tre fasi, cercando di capire le ragioni che hanno provocato o no o meno il silenzio su questo particolare tema. Io partirei proprio dall'estero, partirei proprio dal dibattito estero a caldo, in particolare in quello statunitense. Come ho già avuto modo di ricordare anche negli anni passati, all'estero, a partire almeno dal 77 fino a metà anni 80, si è registrato un dibattito molto, ma molto vivace e ricco sul terrorismo italiano. Ebbene, di questo dibattito il terrorismo nero non fu certo il protagonista principale. Ovviamente già in quegli anni all'estero, in particolare, ripeto, negli Stati Uniti, vennero pubblicati alcuni interessanti lavori, penso proprio ai primissimi lavori di uno scienziato sociale molto interessante come Weinberg o i primissimi studi di Richard Drake, su quali tornerò più avanti. o alcune d'analisi molto interessanti di un autore che sarebbe poi divenuto successivamente uno degli importanti più studiosi del fenomeno terrorista dopo l'11 settembre, in particolare Bruce Hoffman, una prospettiva europea, diciamo, del terrorismo. Ciò detto, però, al terrorismo di destra italiana fu prestata un'attenzione nemmeno lontanamente paragonabile a quella del terrorismo nei confronti del terrorismo di sinistra. Alcune definizioni utilizzate all'epoca da alcuni studiosi stranieri, secondo me, ci aiutano a capire perfettamente questo dato. Il terrorismo di destra era definito un problema complementare, sono citazioni, l'altro terrorismo, e da alcuni analisti definiti una minaccia inferiore rispetto a quello di sinistra. Quindi l'altro terrorismo, nel senso che appunto si pone in termini di alterità rispetto all'attore principale, che era il terrorismo di sinistra. A mio avviso, le ragioni di questi giudizi, di queste valutazioni, sono, mi limito a due, fondamentali e diciamo generali ragioni. La prima è, secondo me, di ordine complessivo, direi quasi culturale e politico ancora prima che scientifico. Qual era l'idea di terrorismo diffusa, in particolare negli Stati Uniti, tra la fine degli anni 70 e soprattutto all'inizio degli anni 80? E diffusa non solo a livello scientifico, ma a livello politico e culturale, dei think tank o dei grandi centri di ricerca americani, o appunto politico. Basta pensare, siamo negli anni, all'inizio degli anni 80, della nuova presidenza Reagan, che proprio del terrorismo farà uno dei temi cruciali. Ebbene, se noi vediamo sia il discorso politico che il discorso scientifico statunitense in quegli anni, il terrorismo è identificato sostanzialmente con il left wing terrorism, con il terrorismo di sinistra, con i gruppi rivoluzionari, con i sub-state actors, con gli attori non statali, appunto, e non a caso tutta questa attenzione derivava anche da un'enorme preoccupazione per il problema sovietico. Cioè l'idea che ci fosse, soprattutto all'inizio degli anni 80, questa idea era abbastanza diffusa sia nel dibattito scientifico che nel dibattito pubblico e politico statunitense, l'idea che ci fosse una unica trama internazionale del terrore, per citare un libro non scientifico, ma che ebbe una risonanza straordinaria nel dibattito scientifico, quello della giornalista Claire Sterling, e dunque che ci fosse una trama internazionale del terrore formata da tutti i gruppi di sinistra, in collegamento anche in gruppi peraltro nazionalisti e separatisti. Non stupisce quindi che, data questa focalizzazione estrema sul terrorismo, anzi questa identificazione di fatto del terrorismo con i gruppi rivoluzionari, l'attenzione fosse interamente, quasi interamente focalizzata sia nelle opinioni pubbliche che nel dibattito scientifico sulle Brigate Rosse, nemmeno sui gruppi terroristi peraltro in generale, ma sulle Brigate Rosse. A questa ragione è possibile aggiungere, diciamo, delle motivazioni più particolari del perché il terrorismo nero era considerato l'altro terrorismo, un problema complementare rispetto a quello rosso. E le ragioni sono, e riporto alcuni dei giudizi dell'epoca e di alcuni studiosi in questo caso, primo, la convinzione che in realtà le trame nere degli anni 70 avessero costituito delle minacce non sempre così serie per le istituzioni italiane come lo erano state invece il terrorismo di sinistra. Da alcuni dubbi, cioè dall'idea che la matrice di alcuni gravissimi attentati attribuiti al terrorismo di destra, come la stazione di Bologna, fosse in realtà questa matrice ancora incerta o che comunque fossero dei fatti isolati. Infine, il confronto diretto con il terrorismo di sinistra induceva questi studiosi a ritenere che in termini di numero di gruppi armati, di serietà delle azioni, di elaborazione ideologica, di coesione organizzativa, di consenso e di strutture di supporto, il terrorismo di destra fosse non fosse nemmeno lontanamente paragonabile a quello di sinistra. Il quadro in Italia, contemporaneo, negli stessi anni, non era in realtà profondamente diverso da quello descritto per il caso estero e in particolare in quello statunitense. Anche in questo caso, in realtà, non ci fu un silenzio totale. E per quanto sorprendentemente, alla luce, diciamo, degli anni successivi, in realtà le analisi più approfondite all'inizio degli anni Ottanta furono svolte da coloro i quali in genere sono più prudenti a confrontarsi con una storia del presente, ovvero gli storici. In questo, diciamo, capovolgeranno poi il trend successivo, come vedremo. Nei primissimi anni Ottanta, infatti, videro la luce alcuni contributi, secondo me, molto lucidi, dedicati alla cultura di destra radicale e al terrorismo di destra. Penso soprattutto agli studi di Roberto Chiarini, penso allo studio molto interessante di Chiarini con Corsini sul neofascismo, sul caso bresciano, e penso, mi fa piacere ricordarlo anche qui, penso allo stesso Angelo Ventura. Ventura viene spesso unicamente ricordato per gli studi di quegli anni sul partito armato, ma in realtà Ventura è stato anche tra i primi a porsi il problema sia dei poteri occulti, nel senso in un saggio pubblicato da Marsilio proprio in quegli anni, sia, e mi ha fatto piacere ritrovarlo e rileggerlo, un saggio sul radicalismo di destra in un convegno organizzato dalla regione Emilia-Romagna, e peraltro una cosa interessante, la provincia di Bologna e dal comune di Bologna nel 1982. Detto questo, cioè, ricordati gli studi di Ventura, di Chiarini e di Corsini, diciamo che però si trattarono appunto solo di alcune eccezioni. Anche in Italia il terrorismo di destra era di fatto considerato dal 77 e l'84 dagli studiosi un terrorismo secondario, complementare, l'altro terrorismo. Si ebbero pochi contributi in generale, pochissimi contributi in generale, e anche in quelle analisi e interpretazioni che si occupavano in quegli anni, molto più che successivamente, del terrorismo in generale come fenomeno indistinto, destra e sinistra insieme, sulla violenza politica in generale, in realtà il riferimento era principalmente al terrorismo di sinistra. Perché tutto questo? Perché anche in Italia, abbiamo cercato di individuare prima schematicamente le ragioni della scarsa attenzione all'estero, in particolare negli Stati Uniti, verso il terrorismo di sinistra a caldo. Perché anche in Italia questo minore attenzione nei confronti del terrorismo di destra, dove però si era conosciuto, il problema è maggiore perché l'esperienza la si era vissuta sulla propria pelle. A mio avviso è possibile individuare in questo caso tre diverse ragioni, diverse da quelle americane, secondo me fondamentali e secondo me di lungo periodo, nel senso che avrebbero inciso a lungo sulla scarsa attenzione della comunità scientifica italiana verso il terrorismo di destra. Il primo problema, che secondo me è stato molto ben messo in luce su un autore sul quale accennerò successivamente, che è Franco Ferraresi, è un problema di identità e lealtà da parte degli intellettuali di sinistra, degli studiosi di sinistra. La presenza di un terrorismo di sinistra, identità e lealtà, la presenza di un terrorismo di sinistra aveva inevitabilmente obbligato la cultura di sinistra a interrogarsi su quelle che apparivano deviazioni, storture, comunque le si voglia definire, e aveva comunque obbligati a interrogarsi su alcuni problemi legati alla tradizione culturale e politica di sinistra, talvolta implicando importanti esercizi di autoanalisi, qualche volta dolorosi, qualche volta forse un po' meno, ma certamente ci fu uno sforzo obbligato ad interrogarsi sulle proprie matrici. Le altre due ragioni, e anche queste secondo me sono di lungo periodo, lo accenneremo, sono invece legate a qual era la percezione anche nella comunità scientifica diffusa del terrorismo nero, dei terroristi neri. La prima idea, assai diffusa anche nel dibattito scientifico, è che si trattavano di mazzieri, rozzi, dei fanatici deliranti, delle manifestazioni di patologie individuali. E questo era già stato in passato in realtà individuato per i fascisti, in primo luogo. Ora tornava questa idea, peraltro tornando e trovando anche conferma in alcuni studi poco noti, ma molto diffusi, ad esempio all'estero, di alcuni psichiatri molto noti, noti anche in relazione alle vicende del terrorismo, penso a Ferracuti, che ad esempio fu coinvolto peraltro durante la vicenda Moro come uno dei consiglieri del Ministero degli Interni della vicenda, come uno dei più noti psichiatri e criminologi italiani, che elaborò una teoria sulla differenza tra il terrorista di destra e il terrorista di sinistra, in cui quello di destra soffriva di alcune patologie individuali sulla base di analisi cliniche, e quindi questo fatto contribuì inevitabilmente a porlo come un problema, sì, è scritto alla P2, come tutti, diciamo, tutto il gruppo diciamo di attorno al Ministero degli Interni. E quindi quello che ci interessa in questa sede è appunto che se soffrono di patologie individuali non sono, diciamo, nemmeno necessitano di una serie di approfondimento scientifico-culturale. Soprattutto del terzo motivo, anche questo di lungo periodo come vedremo tra brevissimo, non erano soltanto dei fanatici deliranti, non erano tanto Mazzieri, non erano tanto Rozzi, ma soprattutto erano delle pedine. Erano praticamente dei soggetti non autonomi e quindi come tali, diciamo, assolutamente inutili. Riporto il giudizio di uno dei primissimi libri, anche qui non scientifico, ma che ebbe un successo, come soprattutto questa frase peraltro, ha avuto un successo di lungo periodo molto noto. Era Il terrorismo italiano di Giorgio Bocca, pubblicato a fine anni 70, e la tesi di Bocca era assai netta, ed era una tesi espressa da un giornalista, ma che in realtà, diciamo, esprimeva un giudizio assai molto più ampio e più diffuso. Il terrorismo nero sarà sempre, in qualche modo, terrorismo di Stato, subalterno ai poteri occulti e separati dello Stato. Voi capite che posta in questo modo, diciamo, i terroristi neri quasi finiscono per scomparire. E dunque, perché analizzarli? Per queste ragioni, appunto, il terrorismo nero non meritava alcun interesse concettuale ed intellettuale. Non sorprende dunque che a fine di questa prima fase un politologo molto attento come Gianfranco Pasquino definiva il terrorismo nero un fenomeno ai margini della ricerca scientifica in Italia. Il giudizio non sarebbe cambiato radicalmente negli anni successivi, nemmeno nel quindicennio successivo, almeno in parte. Infatti, perché ho aggiunto almeno in parte, e parliamo dell'Italia innanzitutto, perché il giudizio sul terrorismo nero è tra la metà anni 80, quindi siamo nella seconda fase, e l'inizio del nuovo secolo, potrebbe essere un giudizio tra virgolette bipolare. Da un lato vi fu infatti una reazione a questo silenzio, a questo fatto che il terrorismo era stato considerato ai margini della ricerca scientifica. A reagire furono alcuni magistrati, alcuni peraltro sono presenti qui anche stamattina, nel senso che iniziarono a pubblicare convegni e pubblicazioni sul terrorismo di destra. Ma soprattutto la reazione più forte venne dagli scienziati sociali. A partire dall'inizio degli anni Ottanta, sia per il terrorismo di sinistra che per il terrorismo di destra, in particolare diversi scienziati sociali, il motore in entrambi i casi fu in particolare l'Istituto Cattaneo di Bologna, fu promotore di numerose ricerche. Si realizzò una vera e propria, io non ho diciamo, non riuscito a definire, una vera e propria rivoluzione in realtà negli studi sul terrorismo in generale, e uno degli effetti di questa rivoluzione fu proprio la nuova e diversa attenzione al terrorismo di destra e della cultura di destra radicale in Italia. Faccio solo un nome, non ho tempo per soffermarmi su questo, appunto il nome che citavo prima è Franco Ferraresi, che tra gli anni 80 e metà anni 90 fu autore di ricerche fondamentali sul terrorismo di destra, che ancora oggi, secondo me, rimangono tra i lavori più seri e più diciamo, stimolanti sul terrorismo di sinistra, di destra. Ebbene, se tra metà anni 80 e la fine degli anni 90 i giudici da un lato, gli scienziati sociali dall'altro, hanno dato il via a questa nuova stagione, gli storici che fanno? Gli storici italiani? Ebbene, rimane in questo caso purtroppo valida la categoria del buco nero storiografico. Ancora in questa fase gli storici rimangono di fatto assenti dal dibattito scientifico sul terrorismo italiano. È interessante notare che anche in questo caso, in realtà, se noi consideriamo l'arco cronologico 85-2000, gli storici iniziarono forse per la prima volta, dopo un avvio abbastanza, tranne lì anche alcune poche eccezioni, a interessarsi sempre più frequentemente al terrorismo italiano. Pensiamo soltanto al boom in quegli anni delle storie d'Italia e all'attenzione crescente in quegli anni, tra l'inizio degli anni 90 e la fine del decennio, al terrorismo, ma era un'attenzione quasi esclusivamente limitata al terrorismo di sinistra, in particolare a un nodo non affatto e non è affatto una coincidenza, lo dirò adesso, ovvero al nodo tra il 68 e il terrorismo. Se voi considerate le stesse storie d'Italia, vedrete che l'attenzione verso il terrorismo di destra è assolutamente assai più limitato. Anche qui, permettetemi, tutte le storie d'Italia, sì, tutte, adesso ne citerò una che considero peraltro tra le migliori, e nonostante questo il giudizio, secondo me, esemplifica benissimo il perché del silenzio. Sì, secondo tutto il boom delle storie d'Italia pubblicate da Scoppola dal 91, aiutatemi con la memoria, la Repubblica dei Partiti, la prima edizione del 91, Ghisborg ancora prima, e poi insomma tutti gli anni 90 conoscono il boom, tant'è vero che ci sarà addirittura il lavoro di Giovagnoli, no, sull'interpretazione della Repubblica, che sintetizzerà e discuterà tutte queste storie. Appunto, in tutte queste storie, e in generale nel dibattito storiografico tra l'85 e il 2000, il terrorismo nero è ancora il grande assente. Le ragioni sono diverse, spesso addotte giustamente, peraltro in alcuni casi oggettive, addotte dagli stessi storici. Lo stato insoddisfacente delle fonti giudiziarie, siamo appunto tra l'85 e il 2000, la constatazione che, a differenza dei rossi, i neri avevano solo raramente rivendicato per iscritto e quindi motivato le loro azioni, la minore quantità di memorialistica prodotta dai terroristi neri, una scarsa produzione teorica elaborata dai gruppi. Ebbene, se tutte queste cose sono vere, secondo me bisogna individuare però altri, ulteriori fattori, alcuni già più o meno anticipati prima. Il primo, esiste secondo me, e se noi guardiamo gli autori di queste storie, un problema tra virgolette generazionale. Non a caso l'attenzione è ancora posta in maniera significativa sul terrorismo di sinistra, e non a caso, secondo me, uno dei nodi è esattamente il 68 e il terrorismo. Cioè un problema che aveva coinvolto, sia come protagonisti del movimento, o comunque come partecipi di quegli anni, quell'esperienza. Secondo, un'attenzione ancora storiografica dominante nei confronti non tanto del neofascismo, ma quanto del fascismo originale, il fascismo storico, che ha schiacciato, continuiamo a schiacciare l'analisi sul fascismo vero e proprio, sul fascismo o sul neofascismo nel dopoguerra. E peraltro sarebbe interessante, lo posso soltanto accennare, oltre a questa analisi schiacciante, anche una continuità di visioni. Così come si era negato e si continuava in parte a negare, anche se il quadro iniziava a cambiare, un'autonomia ideologica, culturale, sociale al fascismo, meccanicamente la si negava anche all'esperienza della destra radicale del neofascismo. Soprattutto, però, il motivo principale per cui era ancora assente dagli storici era il perpetuarsi di quella visione che abbiamo menzionato prima. Cioè, il terrorismo di destra appariva ancora un fenomeno subalterno e strumentale, senza obiettivi e programmi propri, suoi propri. Insomma, un epifenomeno più che un fenomeno. I terroristi di destra erano così giudicati esclusivamente dei soggetti non autonomi, eterodiretti, dall'Italia o dall'estero. Come dicevo prima, in una, credo, in assoluto delle storie d'Italia, secondo me, ancora oggi, che io trovo tra le più complete, esaustive e stimolanti, sempre ogni volta, quella di Piero Craveri. Craveri scriveva: la parabola del terrorismo di destra è caratterizzata dall'essere priva in ogni sua fase di un progetto politico suo proprio, anche se si alimenta attraverso un proprio retroterra di suggestioni culturali e politiche. Fin dalle origini è marchiata da una dipendenza con gli apparati deviati dello Stato, che è poi quella propria di una matrice per sua natura controrivoluzionaria o semplicemente reazionaria. Diversa, invece, concludeva Craveri, l'origine e la parabola del terrorismo rosso. Quindi, parabola priva, dove io insisterei su questo, di un progetto politico autonomo, e dipendente sin dalle origini dagli apparati dello Stato. Velocissimo su questa fase, anche perché non voglio togliere troppo tempo. In quegli anni, così come in Italia, anche all'estero si iniziò a diffondere sempre più un'attenzione verso il terrorismo di destra, quindi in questa seconda fase. Anche lì il ruolo degli scienziati sociali fu decisivo. Ho già menzionato Weinberg, che pubblicherà diversi e numerosi molto interessanti saggi. Se però una differenza: in Italia gli storici sono stati quasi di fatto assenti da questo dibattito, negli Stati Uniti proprio in particolare negli Stati Uniti, proprio uno storico, fu uno dei protagonisti maggiori, l'ho citato prima, l'ho anticipato prima, Richard Drake, fu autore in quegli anni di alcune importantissime analisi, poco note e poco, ahimè, diciamo, seminal sul nostro dibattito italiano sul terrorismo di destra, in parallelo a quello di sinistra, quindi in particolare su due grandi nodi. L'importanza delle tradizioni politiche italiane, quindi collegare il terrorismo di destra a una tradizione politica rivoluzionaria, una mistica rivoluzionaria di lungo periodo, e in questo senso in parallelo col terrorismo di sinistra, e soprattutto sul ruolo degli intellettuali. Drake faceva un'analisi molto interessante e molto stimolante, secondo me ancora oggi, l'abbiamo sempre parlato a proposito del terrorismo di sinistra, ma in realtà la applicava anche al terrorismo di destra, in cui attribuiva ad alcuni intellettuali il ruolo chiave di interpreti e di divulgatori delle tradizioni rivoluzionarie, cioè di coloro i quali riuscivano ad adattare quelle tradizioni rivoluzionarie di lungo periodo ai propri tempi. Gli alchimisti della rivoluzione, che a sinistra in quegli anni erano, secondo lui, erano stati Panzieri prima, ancora prima delle Brigate Rosse, e soprattutto Toni Negri. E a destra l'equivalente di Toni Negri era, soprattutto di Toni Negri, era secondo lui Evola, che aveva avuto questo merito, al di là dei problemi giudiziari, perché Drake non si poneva affatto il problema della, diciamo, lo diceva esplicitamente, delle responsabilità sul piano giuridico, ma su quello culturale avevano avuto il ruolo di interpretare e di adattare queste tradizioni rivoluzionarie e quindi di renderle popolari. Due minuti finali per brevissimamente il dibattito recente e per le conclusioni. La nascita, quindi siamo alla terza fase, dopo il 2001. Dopo il 2001, per diversi motivi che non sto qui a ripetere, è forse nato ancora presto per fare un bilancio definitivo, la prima vera e propria stagione storiografica sul terrorismo italiano, sia di destra che di sinistra. Ebbene, non è sorprendente anche qui, come dicevo, probabilmente che questa prima, forse, speriamo, diciamo, sono abbastanza ancora, tendo a cautelarmi, diciamo, ancora in relazione a questo giudizio, ha coinciso con una crescita di attenzione significativa anche nei confronti del terrorismo di destra. Attenzione, anche qui, secondo me, il rapporto negli ultimi 15 anni è ancora fortemente sbilanciato, nel senso che ancora nei confronti del terrorismo di sinistra abbiamo, sia in Italia che all'estero, un rapporto totalmente sbilanciato, ma, come dire, in questo squilibrio si è leggermente più equilibrato. Si sta, diciamo, abbiamo la bilancia, ha iniziato a pesare in modo meno preponderante solo da un lato. Ho individuato, diciamo, tre grandi filoni, almeno a mio avviso, nel dibattito recente. È un dibattito aperto, quindi, come essendo aperto, è complesso dare dei giudizi, nel senso, io individuo semplicemente tre grandi, appunto, nodi. Alcuni volumi, alcuni saggi hanno affrontato momenti cruciali, sono soffermati sulla ricostruzione di alcuni eventi cruciali, in particolare, non a caso, diciamo, ad attrarre sarà soprattutto peraltro la prima fase del terrorismo di destra, cioè stata gli anni della strategia della tensione, in particolare indagando l'intreccio promiscuo tra eversione neofascista e apparati istituzionali. Abbiamo poi un rilancio.
Hai qualche nome anche?
Cioè da Franzinelli o anche all'ultimissimo libro di Dondi, con la terza, proprio sulla strategia della tensione. Ci sono poi i lavori sulle origini culturali, diciamo, del allora, mentre invece dato vogliamo, diciamo, anche qualche nome, tra i pochi lavori che sono occupati negli ultimi anni sulla seconda fase, pensa ai lavori della Guerrieri, ad esempio. Secondo filone, le origini culturali, matrici culturali lungo periodo, qui penso agli studi di Guido Pammini, sia il primo sia il secondo libro, nel senso, quindi Ordine Nero, Guerriglia Rossa, e sul problema del cattolicesimo, come, se e come ha potuto influenzare, diciamo, la nascita dei terroristi neri. Ultimi due, in realtà filoni, Il primo è, ed è secondo me molto molto interessante e molto promettente, la protagonista principale è una politologa ma con grande sensibilità per la storia, Anna Centobull, il confronto tra le risultanze delle più recenti indagini giudiziarie e le interpretazioni tradizionali più diffuse dello stragismo con le narrazioni che gli stessi neofascisti e le forze politiche che figlie, diciamo, della destra italiana, hanno presentato. Affrontando questo problema, cioè valutando e comparando i risultati dei processi con ciò che i neofascisti hanno detto di sé e con ciò che, ad esempio, nelle commissioni stragi i partiti eredi o meno eredi, diciamo, hanno suggerito, secondo me, peraltro, Anna Centobull pone un problema sul piatto cruciale, che è il problema, come è il sottotitolo delle sue ricerche, peraltro, il problema della conciliazione o della non riconciliazione con quella stagione. E concludo facendo, diciamo, delle indicazioni per una possibile agenda futura sul terrorismo, diciamo, almeno a mio avviso, su almeno tre temi che a mio avviso andrebbero posti. Il primo è, per rimanere peraltro all'interno, diciamo, della cornice anche proprio del convegno, è quello dei legami con le istituzioni, dei rapporti che il terrorismo di destra ha avuto con le istituzioni italiane e con i collegamenti internazionali. Ho appena visto, quindi chiedo scusa, il libro di Pauline Picot, che diciamo dei collegamenti generali come reti anche, quindi mi sembra che la direzione sia quella giusta, assolutamente, così come mi sembra giusta alcune valutazioni dette da Lucrezia Cominelli nel suo libro, cioè iniziare ad analizzare in modo serio e reale il problema dei collegamenti internazionali del terrorismo nero. Problema serio e reale vuol dire valutare A, l'esistenza, valutata l'esistenza, quantificarne il peso e quindi l'eventuale influenza sul terrorismo nero. E diciamo che sono tre passaggi, secondo me, necessari, nel senso, prima l'esistenza, poi la consistenza e poi il peso, l'influenza reale che eventuali attori internazionali e nazionali, ma lo sappiamo con più certezza, hanno avuto. Secondo nodo è quello della cultura del terrorismo nero. È un tema che si è iniziato già a approfondire negli scorsi anni, ma secondo me è un tema cruciale, nel senso di studiare strategie, politiche, cultura in senso antropologico del terrorismo nero. E, secondo me, di studiare anche, e riprendo ciò che diceva Ventura nell'82, quelle affinità antropologiche tra terrorismo nero, tra terroristi neri e terroristi di sinistra. Ovviamente si parla di affinità antropologiche, non di metodi, strategie o di equiparazioni. Si tratta di individuare alcuni tratti antropologici comuni. Tra i pochi a farlo, anche qui, è presente in quest'aula, peraltro, che è Ventrone in un suo saggio di qualche anno fa, su un paragone, un parallelo tra culture dei terroristi di destra e delle culture dei terroristi di sinistra, proprio di andare alla radice della cultura di fondo di entrambi i terrorismi. E secondo me esiste una cultura di fondo, ed è il terzo aspetto, secondo me, che andrebbe studiato, perché entrambi vanno visti come una reazione e prodotti della modernità. Quindi entrambi i fenomeni andrebbero, secondo me, posti all'interno di una cornice più complessiva, che non sia soltanto quella del contesto italiano, del contesto internazionale, ma ampliando, diciamo, maggiormente la prospettiva, vedere entrambi i terrorismi, come il terrorismo in generale, poi in realtà in questo ci permetterebbe di uscire un pochino dalle categorie anche un po' qualche volta asfittiche del nostro dibattito, e di contestualizzare il problema del terrorismo all'interno, appunto, della più generale cornice della modernità, dalla rivoluzione francese in poi. Ecco, queste sono, diciamo, le mie piste. Tutto questo è per dire che secondo me bisogna continuare, perché secondo me il trend negli ultimi 15 anni è cambiato, bisogna riprendere a studiare seriamente e a prendere seriamente i terroristi neri in considerazione, e prendere seriamente significa considerarli veramente dei fenomeni e non degli epifenomeni, considerare sì i collegamenti internazionali, sì i supporti avuti dallo Stato come fattori cruciali, ma attenzione a non puntare l'attenzione solo su questi, perché sennò altrimenti il terrorismo nero di fatto scompare e diventa un fenomeno subalterno, quell'altro terrorismo dal quale eravamo partiti e nel quale sinceramente non vorrei personalmente ritornare. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.